Buongiorno a tutti e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento qui con Teleragione. Ogni giorno, quando preparo questa trasmissione, mi pongo il dubbio se le cose che andrò a dire non sono troppo pesanti, se devo alleggerire in qualche modo, se devo provare ad essere più ironico, più spiritoso. Fatto sta che di fronte alla situazione attuale, di fronte a quello che sta succedendo, mi risulta veramente, veramente difficile essere ironico, fare dello spirito, insomma. Ieri ho deciso di preparare una trasmissione sullo stato dell'Ucraina e lo stato dell'Ucraina è decisamente catastrofico. L'Ucraina è sull'orlo del collasso, sotto tutti i punti di vista. Ora andremo a vedere alcuni indicatori diretti ed indiretti, però penso che chiunque abbia un minimo di contezza della situazione non possa che giungere a questa conclusione. Le morti in Ucraina sono in un numero enorme, gigantesco, e non c'è via di uscita. Una situazione del genere, è un'intera generazione che è stata sterminata e chi non è stato sterminato è perché è riuscito a fuggire per tempo e ha abbandonato la nave prima che affondasse. E la cosa che mi fa più male è pensare che i veri amici dell'Ucraina sono coloro che hanno tentato in tutti i modi di spiegare quale fosse la reale situazione, nella speranza che i popoli europei si mettessero in mezzo, che tentassero in qualche modo di convincere i propri governi dell'errore che si stava facendo. E purtroppo adesso abbiamo visto la tornata elettorale ha in qualche modo confermato i partiti guerrafondai e adesso anche la Meloni che sembrava quella più conciliante, ma solo, come ho detto ampiamente prima delle elezioni, solo a scopo elettorale, ora si appresta ad inviare i missili a lungo raggio in Ucraina che non faranno altro che esacerbare il conflitto e ad alzare anzi, ad abbassare l'asticella dello scontro, mentre viceversa, quelli che si sono mostrati amici dell'Ucraina sono coloro che invece ne hanno de decretato la morte, che hanno decretato la morte di tutti quei ragazzi e che probabilmente sono quelli che porteranno il mondo verso la terza guerra mondiale. A me ha fatto impressione vedere Vucic, quasi in lacrime, dire che oramai la guerra arriverà entro 3 mesi, massimo 4 mesi. Ora io non so se l'ha detto in preda all'emozione o se ha elementi veramente concreti per poterlo dire. Fatto sta che secondo me non è lontano dal vero, perché se la NATO non interviene a puntellare l'Ucraina, l'Ucraina collasserà nel brevissimo, insomma. E, insomma, dicevamo, i veri amici dell'Ucraina sono quelli che apparentemente hanno gettato merda sull'Ucraina, i veri nemici dell'Ucraina sono quelli che apparentemente volevano tirare fuori l'Ucraina dalla merda. E questo mi ha fatto venire in mente un post del gennaio 2022, in cui, quindi prima che iniziasse l'operazione militare russa, che proprio cristallizzava questa situazione, da un post che riprendeva una storiella del film che avevo visto da bambino, Il mio nome è nessuno, con Terence Hill ed Harry Fonda. Eccolo qua, ve lo voglio leggere questo post. 27 gennaio 2022, no, proprio per dire che se le cose le guardi attentamente, poi alla fine le analisi sono corrette, se ti basi sui fatti e non ti fai fuorviare dal pensiero magico e hai, insomma, ben chiaro quale sia il quadro della situazione, è difficile che poi la realtà non confermi quello che tu avevi ipotizzato. Eccolo qui, il balletto di Biden e dei suoi sodali attorno all'Ucraina mi ha fatto tornare in mente la storiella che Terence Hill racconta di Harry Fonda né Il mio nome è nessuno. La dedico a Zelensky e a tutti i leader europei. 27 gennaio 2022. Nessuno. Quindi la conosci la storia dell'uccellino? Mio nonno me la raccontava sempre. Jack, diventare nonni era estremamente difficile ai tempi miei. Era difficile, ragazzo, ma non impossibile. Nessuno. Allora, questo uccellino non sapeva ancora volare. Durante l'inverno, in una notte fredda, ruzzola giù dal nido e finisce sul sentiero. Comincia a gridare pio, 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 come un matto e sta per morire di freddo. Ma fortuna per lui, ecco che arriva una vacca, lo vede e pensa di scaldarlo. E così alza la coda e splash, una margherita. Bella e fumante, grossa così. L'uccellino al caldo è tutto contento, tira fuori il capino e ricomincia più forte di prima. Pio, pio, pio. Ma un vecchio coyote lo sente e arriva di corsa, allunga una zampa e lo tira fuori dalla cacca, lo pulisce per ben benino e poi, gnam, se lo ingoia in un solo boccone. Il nonno diceva che la morale c'è, ma che bisogna trovarsela da soli. La morale c'è. Non tutti quelli che ti buttano della merda addosso lo fanno per farti del male. Non tutti quelli che ti tirano fuori dalla merda lo fanno per farti del bene. Ma soprattutto, quando sei nella merda fino al collo, stai zitto. Ed è insomma quello che io dicevo all'epoca ai leader europei e a Zelensky: siete nella merda fino al collo, non andate in giro petto in fuori a provocare la Russia e soprattutto date ascolto a quelli che stanno gettando della merda, perché appunto gettare della merda dipende dai punti di vista. Noi gettavamo la merda, diciamo semplicemente la verità. Il problema era quelli che pensavano, che si pensava volessero tirare fuori noi e l'Ucraina dalla merda, invece ci hanno gettato nella merda fino al collo e rischiamo veramente il disastro. E su questo c'è poco da ridere, c'è da essere vigili, c'è da vigilare ogni giorno e guardare veramente attentamente anche i più piccoli segnali, tipo le dichiarazioni di Stoltenberg, che ha detto di mettere in stand-by le armi nucleari, l'ha minacciato, probabilmente lo hanno già fatto, e questo veramente, veramente deve destare preoccupazioni, come le navi russe al largo di Cuba, deve destare attenzione, perché questi sono segnali per i vertici, per gli alti livelli. Noi siamo qui presi dalle nostre cose, leggiamo la notizia, ma non capiamo bene che cosa significhi tutto ciò. Poi dopo, alla fine, la situazione, precipita all'improvviso e non si capisce da dove sia arrivata la tempesta. La tempesta è già qui, davanti ai nostri occhi, dobbiamo semplicemente prenderne atto. Al momento è comunque impossibile accedere direttamente a statistiche attendibili riguardo al conflitto in Ucraina. Troviamo numeri ragionevoli e forse in qualche modo vicini alla realtà in un lungo articolo di Gian Andrea Gagliani per Analisi Difesa. Eccola qui la copertina. In Normandia Macron e Biden guidano l'escalation con la Russia. Ecco, per trovare dei numeri dobbiamo andare giù in fondo ed ecco qui, andiamo a leggere cosa scrive Gagliani verso la conclusione del pezzo. In un'intervista a Euronews, Ed Arnold, analista presso il think tank britannico RUSI, ha ammesso a inizio maggio che le forze armate russe sono in una situazione migliore rispetto a 6 mesi fa e che la situazione per le forze ucraine è veramente molto difficile. Anche i nuovi aiuti varati dal Congresso degli Stati Uniti consentiranno forse di mantenere il fronte, ma è impensabile organizzare controffensive per carenza di uomini e mezzi. Senza contare che l'industria ucraina è in ginocchio, paralizzata dalla perdita dell'86% della capacità produttiva elettrica, come ha ammesso al Washington Post il direttore generale di D-Tech, Maxim Timchenko. Senza contare, sul piano militare, come riporta l'agenzia di stampa UN, il capo del direttorato principale della pianificazione della difesa ucraina, il generale Yevhen Ostryansky, ha disposto di ridurre del 60% il personale assegnato agli stati maggiori per liberare personale per il fronte, mentre si fanno sempre più pressanti le richieste di Kiev alle nazioni europee di rimandare in Ucraina i maschi tra i 18 e i 60 anni, rifugiatisi all'estero, e si moltiplicano le notizie di cittadini ucraini reclutati a forza e inviati al fronte senza addestramento. Vedere le immagini di questi ragazzi braccati è veramente impressionante. Vedere anche come la folla, come le persone comuni tentino di difenderli dai reclutatori, fa veramente riflettere e più o meno ci dà un'immagine di quello che sta succedendo nel paese. Il calo costante della qualità dei militari ucraini, dovuta anche ai ridotti tempi di addestramento, determina perdite sempre più sempre più elevate, favorita anche dal fatto che i russi riescono ad esprimere un volume di fuoco 6 o 7 volte superiore a quello del nemico. L'Ucraina perde 50.000 soldati ogni mese, mentre le perdite russe sono di diverse volte inferiori, ha affermato ieri il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista all'ANSA e ad alcune delle principali agenzie internazionali. Putin ha aggiunto che attualmente i prigionieri russi in mani ucraine sono 1.348, mentre gli ucraini prigionieri sono 6.465. Sul nuovo fronte della regione di Kharkov sono stati inviati a combattere anche reparti di polizia e guardie di frontiera. Sarebbe logico attendersi che i russi attuino una nuova penetrazione in territorio ucraino, anche più a nord, nella regione di Sumy. Il canale Telegram russo Slavyangrad, che monitora gli annunci mortuari sui giornali ucraini, ne aveva contati a metà maggio 463.400, mentre il canale Telegram ucraino World Tears riferiva al 16 maggio di 508.000 morti, 17.000 prigionieri e solo 256.000 militari in servizio. Tenete conto che in genere i feriti rispetto ai morti sono il rapporto di 3 o 4 ad 1. Quindi pensate la catastrofe dell'esercito ucraino, numero indirettamente confermato anche da una fonte militare francese che, protetta dall'anonimato, ha riferito all'agenzia di stampa Agence France-Presse che l'Ucraina fatica a schierare sulla linea del fronte 250.000 militari e che in tutte le brigate l'organico è sottodimensionato del 40%. Secondo la fonte, l'apertura del fronte nel nord della regione di Kharkov, le forze di Kiev sono costrette a diluirsi una linea di fronte ancora più lunga, indebolendo gli altri settori, azzerando le riserve e favorendo l'avanzata russa. Insomma, l'Ucraina è al collasso. Stabilire il numero dei caduti in questo conflitto è compito arduo. Kiev sostiene di aver ucciso in oltre 2 anni e mezzo milione di russi. Mosca di aver eliminato solo nel mese di maggio 43.000 soldati nemici. Ma un articolo del New York Times del 5 maggio intitolato DNA Tests and Stranded Bodies riferisce che le perdite ucraine sono così elevate che non si riesce a comunicarle alle famiglie in tempi rapidi e le autorità non riescono a mantenere un conteggio affidabile. Molti soldati rinvenuti cadaveri risultano ancora nelle liste dei dispersi. Quindi è evidente che la situazione è catastrofica. Oggi lo Stato Maggiore ucraino ha annunciato che le truppe russe hanno perso in combattimento 1.210 uomini morti o feriti nel corso della giornata di ieri. Nel complesso, lo Stato Maggiore ucraino sostiene che la Russia ha perso più di 500.000 combattenti dall'inizio della guerra nel febbraio 2022. Nell'agosto 2023, il New York Times, citando funzionari americani, ha stimato le perdite militari russe in 120.000 morti, mentre oggi Joe Biden valuta le perdite 350.000 morti e feriti, cifra sostenuta anche nel gennaio scorso dall'allora ministro della difesa britannico James Happy. È difficile però credere a perdite russe così elevate al tempo stesso che Mosca si prepara ad invadere l'Europa, come sostengono alcuni. Un mese or sono, in un'intervista, il generale Vadim Skibitski, vice capo dello spionaggio militare ucraino, aveva espresso il proprio scetticismo a proposito delle possibilità di vittoria sul campo di battaglia da parte ucraina. Si era anche detto certo della caduta di Chasiv Yar. Il militare stimava in 35.000, aumentabili fino a 50-70.000, le forze russe dislocate a nord di Kharkov. In aumento anche i casi di resa di soldati ucraini. Al netto degli scambi che con cadenza periodica vengono effettuati dai belligeranti, secondo il canale Telegram ucraino Resident, sarebbero oltre 20.000 soldati ucraini prigionieri. Il canale ucraino World Tears ne calcola oltre 17.000, a fronte di soli 800 soldati russi e circa 5.000 separatisti del Donbass. Altre fonti riferiscono che attualmente gli ucraini riescono a ripianare con il reclutamento solo il 25% delle perdite subite, senza contare che i soldati che vengono ripianati sono male addestrati e spesso male in arnese. Che le cose vadano male sul fronte militare per l'Ucraina lo confermerebbero anche le voci che circolano negli ambienti parlamentari di Kiev circa la probabile rimozione del capo delle forze armate, Sirski, che pochi mesi or sono aveva preso il posto di Zaluzny. Quindi, un articolo lunghissimo, io ne ho preso solo una piccola parte, quella riguardante le perdite, la situazione sul campo, che ritengo molto molto attendibile. Io penso che gli ucraini abbiano perso all'incirca mezzo milione di uomini, i russi una cifra di gran lunga inferiore. I russi hanno perso soprattutto all'inizio, quando sono entrati in fretta e furia con pochi uomini, per innanzitutto per garantirsi l'effetto sorpresa. Se avessero accumulato troppi uomini lungo la frontiera, questo avrebbe allarmato ancora di più l'intelligence e quindi il governo ucraino. Quindi hanno semplicemente dovuto essere un'azione dimostrativa per far capire a Zelensky, che l'aveva ampiamente capito, che era finito il tempo di scherzare ed era giunto il momento di starsi zitto e firmare un qualche tipo di accordo ancora con condizioni ragionevoli, e questo si stava ottenendo. Poi l'Occidente ha voluto a tutti i costi l'escalation, ed ecco qui la favoletta dell'inizio: non tutti quelli che ti tirano fuori dalla merda lo fanno perché ti vogliono bene, ed ora questo è il risultato. L'Ucraina è agli sgoccioli e lo si vede un po' ovunque, basta fare delle semplici ricerche per trovare conferme sia dirette che indirette. La giornalista ucraina Diana Panchenka suggerisce ironicamente come porre fine alla guerra in meno di un'ora. Eccolo qua il suo post: basterebbe aprire i confini del lager ucraino, questo lo aggiungo io, che non resterebbe nessuno a combattere, ad eccezione probabilmente dei fanatici ipernazionalisti, e anche qui ci sarebbero dei dubbi. Andiamo avanti. Lei dice che nessuno vuole morire per Zelensky, ma soprattutto, aggiungo io, nessuno vuole morire per la NATO. Oggi Zelensky sta minando il confine occidentale. Gli uomini che cercano di scappare stanno perdendo le gambe, mentre Zelensky scatta delle belle foto. Quanti soldi sprecati in Svizzera. Quindi Zelensky e la sua cricca, come giustamente ha ricordato la giornalista, hanno minato il confine occidentale. E le immagini che arrivano da lì sono veramente, veramente strazianti. Io le avevo viste giorni fa, ero indeciso se mostrarle, ma alla fine penso che oggi sia il contesto giusto per mostrarle. E sono la più vivida testimonianza di una generazione condannata allo sterminio da un'elite fanatica e corrotta, praticamente la versione estrema delle classi dirigenti europee fatte oramai esclusivamente di fanatici e corrotti o ricattati. Guardiamo il video, veramente straziante. Ecco qui, questo è un ragazzo giovanissimo che con il suo zainetto si è avventurato verso la frontiera per fuggire in Europa ed è saltato su una mina, ha perso una gamba e probabilmente è morto dissanguato. Questo cercava la salvezza in Europa, ma il suo corpo è stato rinvenuto dalle guardie di frontiera ucraine. Le autorità di frontiera, come si vede, hanno cominciato a minare gli accessi al fiume Tibisco. E quindi chiunque possa tenta in qualche modo di fuggire, lo fanno ragazzi disperati o tentando di attraversare i fiumi a nuoto, e molti sono annegati o affrontano i campi minati. I più fortunati seguono l'esempio dell'Orchestra Sinfonica di Kiev, che ha ricevuto asilo in Germania. Questo è il Deutsche Welle che riporta la notizia. L'orchestra, di cui 2/3 sono uomini in età di mobilitazione, è partita per partecipare ad un festival, ma non ha più fatto ritorno in patria. L'amministrazione comunale della città di Mannheim, Am Rhein, nella Renania settentrionale Westfalia, ha concesso per 3 anni alloggi ai membri dell'orchestra e ai loro familiari. Quindi, da un lato, l'Europa fa finta di aiutare gli ucraini e poi offre asilo a coloro che fuggono dalla leva. Quindi, noi non gli mandiamo i soldati e proteggiamo quelli che non vogliono fare il militare. rinviare anziché rimandarglieli indietro. Insomma, veramente una situazione di un'ipocrisia, di uno strabismo sconvolgente. Cioè, secondo me fanno bene ad accoglierli, ma dall'altro lato non puoi fare la voce grossa, non puoi gridare alla battaglia per la libertà dell'Europa o quant'altro, insomma. Impressionanti sono anche le immagini scattate dall'agenzia di stampa turca Anadolu, riprese anche da Getty Images, che mostrano l'addestramento di un reparto di mobilità di ucraini nella zona di Kharkov. Oltre ad essere piuttosto anziane, le reclute non sembrano particolarmente in salute. Insomma, guardate in che stato, guardate l'età di questi combattenti, cioè mandare persone di questa età senza addestramento sul fronte vuol dire semplicemente condannarle a morte, vuol dire che stai veramente raschiando il fondo del barile. E conseguenza questa probabilmente dell'eliminazione della categoria parzialmente abile, che ha consentito di arruolare personale che prima non era preso minimamente in considerazione per il servizio attivo. Leggiamo cosa scrive in merito allo scadimento della qualità delle nuove reclute ucraine e su cosa comporti, soprattutto Francesco Dall'Aglio sul suo canale Telegram War Room. La mobilitazione, lo abbiamo già detto, tutto sommato funziona, ma purtroppo il materiale umano che si riesce a trovare non è più di prima scelta. Con questi uomini non puoi andare all'assalto e recuperare territorio, puoi al più difendere sacrificandoli per preservare unità migliori. Ma in attesa che queste nuove truppe possano essere mandate al fronte, anche se i tempi di addestramento sono stati drasticamente ridotti, anche le unità migliori stanno avendo notevoli problemi, specie dopo l'offensiva russa nella regione di Kharkov. Da subito il comando ucraino ha dovuto rinforzare quel settore di fronte, inviandovi un gran numero di unità prese da altre zone di combattimento. La situazione non è molto migliorata nelle settimane successive. Certo, non ci sono ulteriori avanzate russe, ma la zona è diventata un magnete per le unità ucraine. Andiamo. Il comando ucraino ha deciso di mandare a Starizia la 101esima brigata della Guardia dello Stato Maggiore, che non fa parte dell'ordine di battaglia delle forze armate ucraine, ed è dispiegata a Kiev con lo scopo di proteggere le strutture strategiche della città, a equipaggiamento di primo ordine, ovviamente, così come il personale, ma non mi pare abbia alcuna esperienza di combattimento. Alcuni reparti dovrebbero essere entrati in azione a Bakhmut e Avdiivka, ma non è certo. Non voglio dire che è come se l'Italia mandasse i corazzieri che fanno la guardia al Quirinale, ma più o meno siamo messi così, siamo lì. Questo significa due cose sostanzialmente. La prima è che la puntata russa a Lipsi e Volchansk non è affatto sotto controllo, nonostante i proclami più o meno trionfalistici da parte ucraino, visto che bisogna farvi affluire altre unità. Quello che si teme non è tanto che le truppe russe impegnate nell'operazione possano sfondare il fronte e conquistare chissà che cosa, ma che mi pare abbastanza difficile, ma che possano attestarsi per bene, consentire al resto delle truppe dell'armata nord, che finora non sono state impegnate e che dovrebbero ammontare più o meno all'80%, di partire in avanti da posizioni molto più vantaggiose. La seconda è ancora più preoccupante. Se bisogna mandare reparti come la 101esima, significa che altri reparti da mandare non ce ne sono, nemmeno dalle altre zone del fronte, come è stato fatto in precedenza. E quindi, appunto, si aspetta che il personale raccogliticcio ritratto in queste foto, impietoso, possa essere mandato a tenere qualche settore di fronte e liberare altre unità. Intanto, però, questi spostamenti forzati hanno avuto conseguenze serie per i settori da cui le unità sono state trasferite. Quindi è una coperta sempre troppo corta per gli ucraini. Togli unità da una parte, le metti da un'altra parte, indebolisci una parte di fronte, i russi penetrano. Soprattutto se poi hai 250.000 uomini soltanto sparpagliati su un fronte lungo circa 2.000 km, è facile capire che il collasso è prossimo e capisci come mai dalle parti della NATO stiano particolarmente agitati e stiano cominciando a pensare a soluzioni estreme. Il disastro ucraino non è testimoniato soltanto dall'immane prezzo di vite umane gettato nel tritacarne del folle conflitto con la Russia, ma anche dalla situazione catastrofica dell'economia, ormai completamente dipendente dai continui sussidi esteri, dall'elemosina estera. L'Ucraina non è riuscita a raggiungere un accordo con un gruppo di obbligazionisti come BlackRock e PIMCO sulla ristrutturazione da circa 20 miliardi di dollari di debito internazionale, sollevando lo spettro che potrebbe andare in default se tale accordo non verrà raggiunto entro il 1° agosto. Ecco cosa scrive in merito Laura Ruggeri sul suo canale Telegram, cioè riguardo alla necessità di ristrutturare il debito. Gli obbligazionisti hanno rifiutato la proposta dell'Ucraina di ridurre il valore delle obbligazioni in valuta estera fino al 60%, ha detto lunedì il Ministero delle Finanze del paese. Kiev si trova ad affrontare una scadenza ravvicinata per garantire la ristrutturazione del debito di cui ha bisogno per continuare a ricevere il piano di salvataggio del Fondo Monetario Internazionale. L'Ucraina è in bancarotta, ma per il momento è tenuta a galla dalla promessa di fornire più carne da cannone, quindi soldi in cambio di carne da cannone per la NATO. E quindi questo ci fa capire, no, questa necessità di giungere a un accordo con gli obbligazionisti come BlackRock, ci fa capire cosa ci facesse proprio il CEO di BlackRock, Larry Fink, al G7. No, andiamo a leggere la notizia perché qualcuno si sarà chiesto cosa ci fa Larry Fink alla riunione del G7. Eccolo qui, Piano Mattei al G7, anche Larry Fink e il CEO di Microsoft. Un po' meno chiaro è il ruolo del CEO di Microsoft. In pratica, Microsoft, che era una società informatica, ormai è uno degli asset fondamentali della NATO, ha le mani in pasta in tutti i progetti di ristrutturazione della nostra società e di ristrutturazione del mondo, di ridisegno del mondo, dalle politiche vaccinali e più in generale sanitarie a quelle green, dall'eliminazione del contante all'acquisto di terreni agricoli, dal nucleare di nuova generazione alle armi e alla geopolitica. Chissà se c'entra qualcosa i rapporti che aveva Bill Gates con Epstein, come abbiamo ricordato qualche giorno fa. Vediamo un attimo anche l'impegno. Ecco, Bill Gates si dice pronto a investire miliardi nell'energia nucleare. Bill Gates ha detto di essere pronto a investire miliardi di dollari in un progetto di centrale nucleare di nuova generazione Wyoming per soddisfare le crescenti esigenze energetiche degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti si apprestano a diventare la fabbrica del cosiddetto Occidente allargato. L'Europa è destinata ad essere deindustrializzata, desertificata e le produzioni europee verranno probabilmente trasferite negli Stati Uniti, come abbiamo detto più ampiamente ieri. Comunque sia, l'Unione Europea comincia a mostrare malumori circa i miliardi che spariscono nella voragine ucraina e vuole vederci un po' più chiaro. Secondo una risoluzione del Consiglio Europeo, l'Unione Europea ha creato una commissione per combattere la corruzione e il furto degli aiuti occidentali a Kiev, in particolare nell'ambito del fondo di aiuti da 50 miliardi di euro per l'Ucraina fino al 2027. La commissione di controllo combatterà l'uso illegale dei finanziamenti dell'Unione Europea nel quadro del programma di assistenza per l'Ucraina, compresa la lotta contro la frode, la corruzione, i conflitti di interessi e altri crimini. Lo staff principale di questa commissione di controllo lavorerà a Bruxelles. A Kiev verrà creato un dipartimento separato per facilitare questo lavoro. Il nuovo organo sarà subordinato direttamente alla Commissione Europea. Tanti, tanti auguri a riuscire a risalire a tutti i miliardi che percolano in quel paese e finiscono in tante tasche. Vorrei spendere due parole anche sul summit di Lucerna in Svizzera, prendendole direttamente in prestito dal sempre ottimo Piccole Note. Il vertice in Svizzera, inutile adunata, titola Piccole Note, un summit di pace, tra virgolette, fatto solo per contare gli amici, tra virgolette, quelli che vorrebbero tirare fuori l'Ucraina dalla merda. Breve storia di un convegno fallimentare. Leggiamo l'articolo. Più che inutile, il vertice adunato in Svizzera da Zelensky e dai suoi sponsor è stato tragicomico, in linea con l'antico mestiere del presidente ucraino, vale a dire il comico, un comico nato, dissi parecchio tempo fa. E ciò a iniziare dal pubblico rilancio del numero di paesi che avrebbero firmato il documento finale. Evidentemente gli organizzatori volevano che il numero raggiungesse una soglia critica, sotto la quale stimavano che avrebbe avuto un effetto boomerang, mettendo a nudo lo scarso sostegno del mondo alle prospettive di Kiev e dei fautori della guerra infinita, tra i quali, aggiungo io, c'è l'Italia in prima fila. Non che pubblicizzando gli 80 firmatari tale effetto non sia registrato ugualmente, ma temevano che se il numero fosse stato inferiore sarebbe stato un disastro. Da qui gli 80 firmatari, come da rilancio globale da parte dei media mainstream, che poi sono diventati immediatamente 78 perché l'Iraq e la Giordania hanno fatto notare che non avevano affatto firmato. Un errore tecnico, si sono scusati gli organizzatori con effetto comico. Ma se si vede il novero dei firmatari, si registra che tra di essi figurano anche il Consiglio europeo, la Commissione europea e il Parlamento europeo, come se Marco Tullio e Cicerone fossero tre persone diverse che firmano ciascuna un pezzo del documento, conteggiati come stati firmatari. Già che c'erano, potevano far figurare come firmatari anche tutti i singoli stati degli Stati Uniti, così il numero sarebbe stato nettamente superiore, a far veramente ridicolo. Cioè, voi capite, questo è un mio commento, cioè, è tutto funzionale alla propaganda, cioè fanno le cose per poter scrivere le cose sul giornale, gli serve una pezza d'appoggio, quindi gli serviva una cifra e quella cifra la ottengono, costi quel che costi. A far da cornice al quadro, tra i firmatari anche gli immancabili micropaesi come Sao Tomé, Principe, Comore, Figi, Palau, da non confondersi con l'omonimo paesino sardo in riva al mare, Capo Verde, Andorra, Liechtenstein e San Marino, la cui dignità statuale, che pure c'è, non è certo data dal loro peso geopolitico. Insomma, una vera debacle, come peraltro aveva preannunciato la defezione di Biden, non dovuta alla palese senescenza, ma una scelta ponderata dal momento che il giorno prima era in Italia. Ma soprattutto, tale debacle era annunciata la previa defalcazione dei famosi 10 punti dell'agenda di pace di Zelensky, ridotti a 3 già nella fase organizzativa a motivo delle resistenze degli invitati. Il fatto di non essere riusciti a trovare una convergenza totale dei convenuti neanche sui 3 punti concordati in precedenza la dice lunga su quanto davvero avvenuto in Svizzera. Peraltro, dei 3 punti che sono stati poi condensati nella dichiarazione finale, uno solo morde la realtà. Cioè può avere un'incidenza sulla dialettica riguardante la guerra ed è quello sulla richiesta del rispetto dell'integrità territoriale ucraina. Gli altri sono in estrema sintesi sul nucleare, l'alimentazione e lo scambio di prigionieri. Una richiesta, quella dell'integrità territoriale, che potrebbe non turbare affatto Mosca, essendo presente anche nella bozza di pace avanzata dalla Cina, che della Russia è alleata. Probabile che sul punto si possa aprire un dibattito, semmai si arriverà ai negoziati, anche sulla richiesta russa riguardo il riconoscimento dell'integrità territoriale delle repubbliche del Donbass, al modo di quanto avvenuto per il Kosovo, ma è questione ad oggi lontana nel tempo e nello spazio. Andiamo avanti. Tutti hanno evidenziato la distanza che il vertice ha palesato tra nord e sud del mondo, avendo firmato pochissimi stati africani e sudamericani, peraltro di scarso peso geopolitico, e registrato la annunciata defezione dell'India, il cui sostegno all'Ucraina era giudicato fondamentale. Ciò non tanto per Kiev, quanto perché, eludendo i diktat americani su questo fronte, Nuova Delhi rivendica un'indipendenza che pone criticità anche alla strategia indo-pacifica degli Stati Uniti, della quale gigante asiatico è pedina fondamentale alla quale Washington vorrebbe che si consegnasse totalmente. Pochi, infine, hanno notato che nessuno dei paesi arabi ha firmato, tranne il Qatar, ma perché è legato a filo doppio alla firmataria Turchia. Non solo non hanno firmato, come era ovvio che fosse, i paesi legati all'Iran o all'Arabia Saudita, ma anche paesi arabi come Marocco, Tunisia, Nigeria, Chad. Non è una defezione da poco, e tutto il Mediterraneo meridionale, per dirne solo una. Infine, va notato che tante delle firme valgono sì e no l'inchiostro usato nell'occasione, come denota ad esempio la richiesta della Turchia, paese firmatario, di aderire ai BRICS avanzata poco prima del summit. La Turchia, come sempre, tiene il piede in cinque tavoli diversi e riesce a vincere su tutti i tavoli. Insomma, l'Assise, che nelle intenzioni dei suoi ideatori avrebbe dovuto rilanciare il rassemblement antirusso, ha avuto l'esito opposto, dimostrare la libera uscita di tanti paesi dalla costrizione neocon liberal alla quale si è consegnato l'Occidente. Peraltro, anche il peso demografico risiede altrove. Ultima notazione riguarda Putin. Da notare che prima della convention svizzera, Putin ha voluto ribadire la sua versione della guerra ucraina in un discorso alla riunione dei ministri degli esteri dei BRICS, cose note dal momento che ha ribadito che la guerra non nasce ora, ma è il suo brodo di coltura nel golpe di Maidan, è proseguita con l'aggressione di Kiev alle regioni del Donbass che avevano proclamato la loro autonomia, che l'invasione russa è stata preceduta dalla preparazione di un attacco massivo di Kiev contro il Donbass, eccetera. Il discorso integrale si trova su internet, ce n'è una bella versione proprio su Visione TV, tradotta dal sempre ottimo Mark Bernardini. Ne abbiamo scritto altre volte, inutile tornare sul tema. Di interesse però notare che Putin, prima del convegno svizzero, abbia affermato che è pronto a porre immediatamente fine alla guerra se Kiev si ritira dal Donbass, che dovrebbe essere riconosciuto come partecipe della Federazione Russa in una trattativa più ampia sulla sicurezza euroasiatica. Ovviamente la sua proposta è stata rigettata, ma sotto traccia se ne parlerà, cosa che lo zar si aspettava. Ma non è questo il punto. Quel che ha inteso fare Putin è raccontare la versione del Cremlino ai convenuti in Svizzera, partecipando in qualche modo da lontano ai lavori, e quanto esposto deve essere apparso convincente ai tanti paesi che non accolgono la narrativa occidentale come dogma di fede. Al di là del particolare, resta che la pace si fa tra nemici. Non aver invitato la Russia a un vertice che si autodefiniva di pace o sulla pace, che dir si voglia, la dice lunga sul vero scopo del fallimentare convegno. E Tajani, il ministro degli esteri italiano, è riuscito anche a farsi tirare l'orecchio e le orecchie dalla Russia per le sue dichiarazioni, per le dichiarazioni dell'Italia circa la fornitura di armi, che è stato detto, diciamo, notizia annunciata in un summit che doveva essere di pace, che avrebbe dovuto riguardare la diplomazia. Come sempre, abbiamo gente adeguata, inadeguata in ruoli chiave. Questi hanno passato indenne le elezioni, hanno fatto finta di avere una posizione ragionevole prima delle elezioni, adesso riprenderanno tutto come se niente fosse, e i gonzi che li hanno votati si sono fatti fregare per l'ennesima volta. E tanti complimenti a quelli che pensavano che l'astensionismo avesse una valenza politica, invece hanno consentito a questi di andare avanti come prima, più di prima. Il segnale che la misura dei popoli nei confronti della folle avventura della NATO in Ucraina è colma non arriva solo indirettamente da Lucerna, ma anche da Lipsia, dove Rod Stewart, paladino dei vaccini e ora anche di Zelensky, è riuscito nella difficile impresa di farsi fischiare dai suoi fan paganti al solo mostrare la foto del presidente scaduto in Ucraina, la foto di Zelensky. Insomma, Rod Stewart stava facendo un concerto, tra l'altro indossando un look che richiamava la bandiera ucraina. A un certo punto ha mostrato l'immagine di Zelensky ed è stato sommerso da una pioggia di fischi. E pensate che quelli erano i suoi fan. Insomma, veramente il popolo non ne può più di questi fantocci, di questi pagliacci, di questa gente che ci sta mandando dritti dritti verso il disastro. Prego, vediamo il video.
Cause I know my place is home, where the ocean meets the sky, we'll be
insomma. se vieni fischiato pure dal tuo pubblico, un dubbio come minimo dovresti fartelo venire. Chiudiamo questa lunga rassegna incentrata sulla crisi ucraina con quello che forse è il più preoccupante indicatore del livello di isteria raggiunto dai vertici della NATO, tenendo sempre a mente che uomini disperati possono alla fine fare scelte disperate. Leggiamo, eccolo qui. Sono le ultime dichiarazioni di Stoltenberg riprese dal Telegraph. Leggiamo cosa scrive Laura Ruggeri sul suo canale in merito alle gravissime dichiarazioni di Stoltenberg. Jens Stoltenberg ha aggiunto che il blocco deve mostrare al mondo il suo arsenale nucleare per inviare un messaggio diretto ai suoi nemici. Ha rivelato che ci sono state consultazioni dal vivo tra i membri sul ritiro dei missili dal deposito e sulla loro messa in stand-by, mentre ha chiesto che la trasparenza fosse usata come deterrente. La guerra è l'arte dell'inganno, quindi molto probabilmente questa azione è già avvenuta. Potrebbe verificarsi anche il trasferimento di armi nucleari tattiche al regime di Kiev. Ciò potrebbe spiegare perché l'Occidente fornirà all'Ucraina aerei da combattimento F-16 che, tra le altre cose, possono trasportare armi nucleari, bombe termonucleari della famiglia B-61. La Russia comprende questo rischio. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov lo ha detto esplicitamente. Andiamo avanti. Le specifiche del lavoro di Stoltenberg devono includere l'abbaiare. Il problema è che l'aggressività della NATO aumenta la probabilità che il conflitto in Ucraina si estenda e si trasformi in un conflitto nucleare. È proprio a causa dell'espansione della NATO verso est e della minaccia che tale allargamento rappresentava per la Russia che Mosca è intervenuto in Ucraina nel 2022. Nessun compromesso può essere raggiunto tra Kiev e Mosca a meno che l'Occidente non riconosca le preoccupazioni della Russia in maniera di sicurezza. Ma la NATO sta facendo esattamente il contrario, sta gettando benzina sul fuoco. Stoltenberg ha affermato che la NATO è in trattativa appunto per schierare più armi nucleari di fronte ad una minaccia immaginaria, lui dice crescente, ma immaginaria da parte di Russia e Cina. E il problema è che i paesi europei gli stanno andando dietro. Anche per oggi abbiamo finito con questa rassegna stampa. E niente, io ieri ho ripreso un post di Francesco Toscano che parlava dei conti allarmanti di Visione TV. Purtroppo io mi sento quasi in imbarazzo ogni volta a dover chiedere donazioni, mi sembra quasi di fare la questua. Insomma, se un lavoro è riconosciuto per giusto, essere giusto e buono, non ci dovrebbe essere bisogno di dover ogni volta ricordare che tutto questo sì, è in parte dovuto alla nostra buona volontà, al nostro impegno, ma che comunque ha dei costi che sono anche alti, soprattutto per quanto le tasse che devono versare da parte di Visione TV nei confronti di uno Stato estorsore che fa di tutto per segare le gambe alle piccole e medie imprese. Se non hai amici nella borsa, nella finanza che allungano soldi a ciclo continuo, sei destinato a fare una vita di stenti e appunto e a dover fare l'elemosina. Immaginatevi un giorno di svegliarvi la mattina, di aspettare la vostra trasmissione di Teleragione, alla quale tenete, che ritenete importante, e di non vederla più perché a un certo punto abbiamo dovuto smettere e trovare magari soluzioni alternative più economiche, ma questo comporterebbe purtroppo un abbassamento del livello di qualità. Detto questo, vi voglio mostrare un'ultima cosa, un ultimo video. Non è facile trovare, cioè se ne trovano tanti da tanti luoghi diversi, ma non è facilissimo. Secondo me, molte, molte immagini di questo tipo, vengono rimosse, vengono cancellate, dal web perché sono veramente il segno del disastro che si consuma in Ucraina. Io ne ho scelto una tra quelle che sono riuscito, a trovare. Sono immagini che si commentano da sole. Io oramai le guardo da mesi. Spesso mi soffermo a guardare, a sentire il rumore di quelle bandiere che quasi mi ipnotizza. Ed è veramente la vera cartina di di tornasole del disastro in Ucraina. Pensate che là sotto ci sono dei padri, ci sono dei figli, ci sono persone che meritavano di avere una vita degna, che potevano avere una vita degna, perché il loro paese poteva essere un paese prospero, un paese che poteva tranquillamente barcamenarsi tra Occidente ed Oriente e trarre vantaggi da entrambe le parti. Invece ha deciso di schierarsi con la NATO e questo purtroppo è il risultato. Una buona giornata a tutti, appuntamento a domani.